Ed eccoci tornati in studio l'ultima mezz'ora insieme, e questa mezz'ora sarà molto ricca di spunti interessanti musicali, ma non solo musicali, perché quello di cui stiamo per parlare è un'interazione, una sinergia fra musica e arte. Lo facciamo in compagnia del protagonista di questo CD, di cui fra poco vi farò ascoltare qualcosa, dell'Alfa, che è Marco Mencoboni. Benvenuto Marco.
Buonasera, buonasera a tutti.
Ecco, stavo dicendo appunto di questa novità discografica della Alfa, che è una casa discografica, ma dicevo unione di musica ed arte, perché il progetto discografico si è unito ad un progetto artistico di una rivista importante che si occupa anche di arte, vero?
Esattamente, si chiama FMR, la vecchia Franco Maria Ricci, che si è unita a noi produttori del disco. Il disco è stato prodotto da Luce Valle Stelle, cioè la nostra piccola casa di produzione pesarese, è stato poi pubblicato da Alfa, ma quando abbiamo cominciato il progetto, quindi ti parlo di più o meno un anno fa, il presidente della Alfa Recordings ha avuto un contatto con il direttore artistico della rivista Franco Maria Ricci, che si è innamorato di questo nostro progetto di riscoperta musicale e ha voluto affiancarsi. Quindi queste tre realtà si sono affiancate, hanno costruito un progetto insieme, che poi è stato pubblicato contemporaneamente il 7 di dicembre dello scorso anno.
Beh, veramente interessante questo progetto, un po' come accadeva nell'antichità, di sinestesia delle arti, insomma tutte le arti concorrono ad un'unica causa, che è l'espressione forse.
Sì, diciamo che tutte le arti parlano comunque un linguaggio comune, no? Quindi vedere un quadro, un'immagine e poter sentire la musica che probabilmente anticamente veniva accostata a quelle immagini, quindi la musica di quello stesso periodo, di quella stessa città, di quella stessa cerchia culturale, artistica, sicuramente questo linguaggio comune si amplifica sempre di più per il piacere di chi poi si ritrova ad ascoltare,
infatti,
a vedere, a sentire, no?
Ma veniamo al protagonista musicale di questo disco, che oltre a lei è il compositore Diego Ortiz.
Esatto, ecco. il grande Diego Ortiz.
Magari può aiutare me, ma anche il nostro pubblico, a conoscerlo un po' meglio.
Dunque, Diego Ortiz è un compositore che è molto conosciuto nell'ambito della musica antica, della musica barocca, perché ha pubblicato nel 1553 due volumi per la viola da gamba, due volumi che insegnavano agli studenti, ma anche ai bravi violisti, a diventare ancora più bravi, come dire, adesso uso una terminologia molto semplice,
sì,
comunque
sì.
Sono due volumi che insegnano a diminuire sullo strumento, cioè sì. Avendo a disposizione una linea molto semplice di note, a elaborare quella linea in modo da farla diventare un capolavoro musicale,
esatto.
Diciamo così, per chi, no? Con un linguaggio molto semplice.
Certo, fiorire le note.
Sì, abbellirle, aumentarle, eccetera. E questi due libri sono due strumenti di lavoro e di studio per tutti quelli che fanno musica antica, che siano violisti o violinisti o cornettisti molto importanti. E lì si era fermato il lavoro di riscoperta di Ortiz, nel senso che poi nessuno si era mai accorto, e questo è una cosa incredibile per me, nessuno si era mai accorto che questo signor Diego Ortiz nel 1565 aveva dato alle stampe un lavoro, un volume che è veramente un tesoro inesauribile di bellezze, e che io ho avuto per caso, diciamo, la fortuna di riportare alla luce. Per essere sinceri fino in fondo,
sì.
C'è una persona che si era occupata di questo libro prima di me, nel 1952, all'Università Southern California, c'è una tesi di laurea in musicologia del signor Robert James Borrowdale, che è stata fatta proprio sul Musicis Liber Primus di Diego Ortiz. Ma ecco, io nel 52 non ero ancora nato,
sì.
Anzi, dovevo aspettare ancora parecchio per nascere. E le dico anche che è stato per me impossibile entrare in possesso di questo volume, di studiarlo,
perché
non era dietro casa.
Diciamo, problemi logistici anche.
Sì, infatti.
È chiaro.
Infatti.
Quindi questa è una raccolta che è un unicum, questo
sì.
disco. È un disco dell'Alfa e, come dicevamo, siccome abbiamo introdotto anche l'argomento arte, diciamo un attimo anche che è veramente bella anche la copertina della custodia del disco fatto di cartone e raffigura proprio qualcosa che c'è adesso, che esiste, insomma, a Napoli, sì. Sono le pitture del Monte di Pietà.
Certamente.
E quindi questo dimostra proprio l'unione di intenti fra la rivista FMR e la casa discografica e voi che avete realizzato questo disco. Questo proprio sì. Per rendere anche un po' l'idea dell'ambiente in cui viveva, in cui componeva musica questo compositore Ortiz.
Esattamente, ma c'è anche da dire che oltre alle pitture e oltre alla musica, la richiesta di FMR nei miei confronti, io scrivo per hobby, diciamo, sono uno scrittore della domenica, è una cosa che mi appassiona, e il direttore di FMR, Flaminio Guaglione, ha letto delle mie cose, io scrivo anche intorno alla musica, sì, scrivo delle storie, invento, oppure scrivo delle storie vere intorno alla musica, e mi ha proprio commissionato un racconto, e quindi io mi ci sono messo e ho scritto una storia per che parte da degli elementi veri, degli elementi esistenti. Senti, le poche cose che sappiamo di Ortiz e dell'ambiente napoletano della metà del Cinquecento, e ho scritto questa storia che è stata infatti pubblicata, oltre a un bellissimo saggio sulle pitture del Monte della Pietà di Napoli, nel numero 16 di FMR, che è tuttora in libreria, che si può trovare.
È chiaro, quindi questo che lei ha scritto era un racconto, diciamo un piccolo, se vogliamo, romanzino sì. sulla vita di Diego Ortiz, un modo per accostarsi alla sua figura in modo forse anche più poetico e meno accademico, ecco.
Sì, anche un po', io l'ho fatto questo per facilitare la percezione e l'ascolto di queste musiche, che sono musiche che sono state scritte più di 450 anni fa, no? Non sono musiche, per quanto bellissime, di facilissimo ascolto, però ho voluto anche scrivere una storia mettendo in relazione Diego Ortiz con l'ambiente musicale napoletano che lo circondava, perché lui era un invasore, diciamo, faceva parte degli spagnoli, faceva musica per gli spagnoli, per il viceré di Spagna e per tutto l'ambiente spagnolo a Napoli, ed era, e questo lo sappiamo con certezza perché ne parla lui nella sua prefazione, in forte contrapposizione con i musicisti napoletani, cioè lui aveva dei nemici che lo disprezzavano e che lui a sua volta disprezzava. E ho voluto giocare, partendo da questa cosa, sul suo incontro con il mondo musicale napoletano, che era sicuramente molto lontano da quello spagnolo dell'epoca.
Ho capito, molto interessante. Ma adesso potremmo, se lei è d'accordo, far sentire qualcosa da questo disco, così poi ci vengono in mente altri spunti di riflessione, magari.
Sì. Io, se volete, vi consiglio l'ascolto della traccia numero 15, è un salmo, Laudate Dominum, è l'ultimo dei cinque salmi del Vespro, e una cosa che posso dire per gli ascoltatori è di far caso alla forza delle voci, che sono delle voci in questo caso, per i salmi ho scelto quattro cantanti che cantano normalmente della musica tradizionale, musica popolare, proprio dell'ambiente napoletano e circostante, sono in particolare dei cantanti pugliesi.
Quindi una voce presa dal popolo, tra virgolette.
Sono voci prese dal popolo, come secondo me si cantava comunque la musica sacra, soprattutto la salmodia accordale, la salmodia per falsi bordoni, che era questa specialità del periodo, diciamo, della metà del Cinquecento. Secondo me ho questa sensazione che, insomma, si cantasse in chiesa, come ancora si fa qualche volta che si va in Sicilia, in Sud Italia, con questo approccio musicale forte, di grande passionalità, di grande quasi sanguigno, ecco.
Va bene, allora andiamo ad ascoltarlo.
Benissimo.
et in saecula saeculorum.
Ecco, questo era Laudate Dominum di Diego Ortiz, tratto dal CD della Alfa, e l'ensemble Cantar Lontano era diretta da Marco Mencoboni, che è ancora con noi al telefono, e appunto ci faceva notare proprio questa particolarità di questo Laudate Dominum, cioè il fatto che le voci fossero un po', come dire, simili a quelle del popolo dell'epoca, vero?
Questa è la mia sensazione, sì. Ovviamente non abbiamo la possibilità, esatto, di sentire un MP3 o nell'iPod di come cantavano a Napoli nel 500. Possiamo andare per sensazioni, possiamo andare a investigare questo passato musicale con dei documenti, e questo è quello che io ho fatto, faccio normalmente, io ho fatto anche in questo caso. Sono stato a Napoli parecchie volte, ho passato giorni a girare per la città, a sentire la voce delle persone, sono entrato nelle chiese a sentire, a cercare di sbirciare il suono, il canto del popolo, della gente, dei preti. È molto interessante questo tipo di ricerca. C'è una cosa particolare, per esempio, che a Napoli, anche se uno deve comprare un pomodoro, per esempio, va in giro per te e chiede un pomodoro, lo quasi urla per prenderlo, no? E oppure se si salutano le persone urlano.
Sì.
Questo mi ha proteso, ecco, per un tipo di interpretazione per quanto riguarda la salmodia solamente, quindi questi brani scritti in falso bordone, eccetera, di dare questo tipo di impostazione.
Ho capito. Certo. Che mi viene da pensare, forse anche suggerisco questa riflessione agli ascoltatori, cioè quando uno si occupa di musica antica, che poi è un termine generico, bisogna anche focalizzare bene il periodo, ma specialmente questo tipo di musica, è difficilissimo scegliere la strumentazione, l'orchestrazione, mi corregga se sbaglio.
È difficilissimo, sì, è difficile, obbligatoriamente l'interprete è costretto a fare delle scelte, a dare la sua forma. Diciamo che io ho cercato di dare un suono a questa musica, perché la musica di per sé stessa il suono non ce l'ha, nel senso che la musica è scritta su carta, non parla,
sì,
non racconta nulla fin quando non viene fatta cantare da qualcuno, fatta suonare da qualcuno, e quindi in questo senso l'interprete ha un grosso potere. Quello che io ho fatto nella mia ricerca, mi sono imbattuto per esempio su un manoscritto, chiaramente ho studiato il periodo, ho passato mesi a studiare, prima di incidere questo lavoro, a studiare la Napoli del tempo, sono stato ricevuto da un professore, da un importantissimo professore di storia dell'Università di Napoli, che mi ha parlato della Napoli rinascimentale, ho visto la cartina della vecchia Napoli, sono andato a cercare proprio gli ultimi, le chiese antiche, c'è una chiesa stupenda che è Santa Maria in Carbonara, dove solo le statue che sono lì da sole, solo a guardarle si può pensare di sentirle cantare, no? Una grande emozione. Ma c'è un volume che per me è stato molto importante, oltre all'introduzione di Ortiz nel suo Musicis Liber Primus, e si chiama Ritratto delle grandezze di Napoli, è un manoscritto del 1582, quindi poco dopo la morte di Ortiz, però all'epoca quello che dice un manoscritto è anche almeno, vale almeno per i 20 anni precedenti, di tale Giovanni Battista del Tufo. È un bellissimo manoscritto che era la Biblioteca Nazionale di Napoli, tutto scritto in rima, dove si parla di Napoli del Rinascimento, di tutto, dalle armi, i castelli, come si costruivano le case, come si, e soprattutto anche come si faceva musica, come si cantava per far addormentare i bambini la sera. E sì, è molto molto bello, e c'è un capitolo, sono diverse pagine dedicate alla musica, c'è una piccola lezione di contrappunto molto ben fatta, e poi si parla della musica nelle varie chiese di Napoli, in particolare nella chiesa dell'Annunziata, dove poi io ho costruito la mia storia, no? Intorno al leggio, certo, della chiesa dell'Annunziata. E si dice che i cantori della chiesa dell'Annunziata, che erano poi presi dalla strada, all'Annunziata c'era la ruota dell'Annunziata dove venivano esposti i bambini trovatelli, tutti si chiamano Esposito a Napoli per questo,
ah,
no?
Ecco.
Esposti perché lasciati in questa ruota per essere protetti poi da chi era all'interno, quindi dalle monache o dai monaci. Questo Giovanni Battista del Tufo dice che i cantanti e la musica che si faceva all'interno dell'Annunziata erano di una tale qualità che se si entrava con dei problemi, se si entrava afflitti, tristi, disperati, dopo aver ascoltato le voci di questi straordinari musicisti si usciva felici e contenti, quasi una capacità miracolosa della musica che io ovviamente poi ho sfruttato nella mia storia.
Ecco, ma io so che anche anche questo ensemble Cantar Lontano si diverte molto nel produrre questi canti, nel trovarsi insieme, vero? Perché ho sentito dei fuori onda che sono veramente divertenti.
Beh, quello è un fuori onda straordinario, perché quello che se vuole può far sentire, anche se poi non ha mai sentito nessuno, ai suoi ascoltatori, è un momento, l'ultima traccia della registrazione del Salve Regina a cinque voci, che è un pezzo straordinario, un brano di una bellezza incredibile. Quando lo facciamo in concerto tutti rimangono sempre a bocca aperta, lo lasciamo per la fine del concerto. L'ultima presa degli ultimi tre versetti, O Clemens, O Pia, O Dulcis Virgo Maria, c'è stato come siamo stati tutti, eravamo in sei, cinque cantanti e io che dirigevo, avvolti in una specie di onda magica, straordinaria, una cosa che è difficilissimo da spiegare. Noi l'abbiamo vissuta, è come se fosse calato su di noi qualche cosa di particolarmente speciale. E se lei fa ascoltare questo brano, sente i primi 30 secondi in cui
lui ci può parlare sopra durante l'ascolto.
Come dice?
Certo. No, scusi, stavo parlando un attimo, c'è stato uno sbaglio di microfono. Vada pure avanti.
Ecco, no, dicevo che si sente l'inizio della registrazione, il tecnico di registrazione che dice: allora siete pronti, cominciamo. E i cantanti che dicono tra di loro: oh, mettiti più di là, non mi dar fastidio, mettiti qua, aspetta, eccetera. Poi questi ultimi tre versetti del Salve Regina che arrivano, e alla fine l'esplosione di meraviglia, di gioia, di incredulità di tutti noi che ci siamo abbracciati sorridenti, felici per aver vissuto e dato, insomma, tra di noi una cosa straordinaria. Se vuol farlo,
sì, andiamo ad ascoltarlo, poi benissimo. Lo può anche commentare durante, volendo.
Sì, beh. Il primo di cominciare una registrazione è sempre così, ci si perde un sacco di tempo. Perché uno vuole stare 5 minuti più, 5 centimetri più avanti, l'altro si sente troppo, l'altro si sente meno, è una cosa molto curiosa. Si intonano i cantanti, esatto. Prendono la nota e finalmente si parte. Si toglie il catarro dalla gola.
Siamo grandi. No, no,
Sono ancora senti i brividi nella schiena nel ricordare questo momento. Vedi, faccia.
Sì, è molto bello. Poi sentire proprio come anche quando. Perché uno pensa alla musica antica o alla musica rinascimentale come a qualcosa di lontano da noi. Poi quando si vede o si sente che dei giovani musicisti che fanno le cose che fanno tutti, anche magari vanno anche in discoteca, voglio dire,
sì,
si divertono così tanto.
Sì, beh, dopo 10 minuti eravamo davanti a un piatto di pasta asciutta fumante con un litro di vino davanti. Mi faccia citare questi straordinari musicisti, perché
volentieri.
Avete ascoltato Alessandro Carmignani, controtenore, Fabio Furna, di tenore, Mauro Borgioni, secondo tenore, baritono, Marco Scavazza, baritono, e Walter Testolin. Sono degli artisti straordinari, veramente, e per me è un piacere enorme lavorare con loro, ma soprattutto ascoltarli, mentre così faccio il mio piccolo lavoro di condurli, dirigerli, o comunque di chiedergli una cosa piuttosto che un'altra, è stare lì a 2 metri da loro e ascoltarli cantare è un'emozione straordinaria.
Veramente. Bene, adesso io direi che, visto che mancano pochissimi minuti alla fine della mia trasmissione, potremmo lanciare un ultimo ascolto, magari, non so, mi suggerisca qualcosa, oppure Regina Celi.
I Regina Celi, molto bello.
Potremmo sentire Regina Celi, allora.
Io inviterei le persone ad ascoltarlo il racconto, che tra l'altro è stato registrato da Tony Servillo, che è uno straordinario attore, se lei non ha nulla in contrario.
No, certo.
E lo possono fare andando sul sito www.elucevanlestelle.com e gratuitamente possono fare il download del brano e ascoltarselo tutto con tutti gli interventi musicali.
Benissimo, allora io la ringrazio molto, maestro.
Io
le auguro di realizzare altri progetti così interessanti in futuro.
Speriamo.
Bene, buona serata.
Tante cose, arrivederci a tutti.
Ecco, allora adesso andiamo a ascoltare da questo CD della Alfa, ricordo Ensemble Cantar Lontano, diretta da Marco Mencoboni, un bellissimo Regina Celi di Diego Ortiz.
Thank you.
queste voci angeliche, direi, ma così profonde anche, erano quelle dell'ensemble Cantar Lontano, diretta da Marco Mencoboni, e stavano cantando I Regina Cieli di Diego Ortiz, tratto dal CD della Alfa, che una volta di più produce dei dischi intelligenti con compositori meno conosciuti degli altri, con una anche grafica eccezionale, perché ricordiamo che questo CD è uscito in unione con il numero 16, se non erro, della rivista FMR, che è una rivista specialistica ma molto bella, dedicata all'arte. Infatti ci sono articoli su questa rivista di questo numero, il 16, dedicate alle pitture del Monte di Pietà di Napoli, proprio il periodo in cui ha vissuto anche questo Diego Ortiz, questo compositore così bello, devo dire. E anche la realizzazione di Mencoboni è stata eccelsa, se mi permettete di dire il termine, perché avete sentito come ci siano delle voci così pure, così, non so come dire, profonde, e alternate ad altre che abbiamo sentito in precedenza, invece più tratte dal popolo, quindi che richiamano un po', come diceva giustamente il maestro, i canti come vengono attuati ancora oggi in certe chiese, o come secondo lui, ma non secondo lui perché si è svegliato così alla mattina, ma sulla base di studi approfonditi e anche sulla base di supposizioni, vedendo quello che ancora oggi esiste, dicevo, come probabilmente venivano cantate al tempo di questo Ortiz, che ricordiamo è vissuto alla fine del Cinquecento. Ma adesso concludiamo con qualcosa di questo disco. Ascoltiamo Deus in Auditorium. Questo era Deus in Auditorium. Mi scuso per prima che l'ho annunciato come Deus in Auditorium, è veramente anche un po' blasfemo, però adesso mi sono ravveduto. E l'ensemble Cantar Lontano, diretta da Marco Mencoboni, in questo CD novità uscito da poco della Alfa, che contiene musiche di Diego Ortiz, quindi questo che avete ascoltato era Ad Vesperas di Diego Ortiz. Ma adesso faccio una promozione alla puntata della Pantera Rosa di stasera, perché